I giochi dell'armonia presenta.
Naufragare o approdare? Viaggio nell'antropologia biblica. Catechesi di Don Fabio Rosini per il tempo di Quaresima. Quarto incontro. Certezze.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con le catechesi quaresimali di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, noi ci ritroviamo al termine per un breve saluto.
Siamo alla quarta puntata della nostra avventura, la seconda che riguarda questo ambito, l'ambito che viene toccato dalla seconda tentazione che riceve Gesù Cristo nel deserto e che è la tentazione, abbiamo visto, che tocca la nostra mente, è la tentazione dei piani, la tentazione delle soluzioni, degli azzardi, di escogitare cose che peraltro costano un po' troppo. In effetti, nella precedente trasmissione abbiamo sottolineato non in maniera sufficiente quello che è la strada vera e propria della tentazione, perché dice: se sei figlio di Dio, gettati giù da questo punto, perché deve provvedere, perché sta scritto che dovrà manifestarsi e dovrà salvarti. È interessante perché nel greco dice getta giù te stesso, cioè metti a repentaglio la tua vita. Si può mettere a repentaglio la propria vita per un progetto? Sì, quanta gente che lo fa purtroppo. Quanta gente che, innamorata di un progetto, rischia la propria esistenza, rischia l'esistenza dei propri figli, della propria realtà, di tutto quello che è più prezioso nella propria vita. Cioè, mettere lì sul piatto qualcosa che non va mai messo a rischio. Non si può rischiare il proprio matrimonio perché uno pensa: ecco, adesso se ho questo scatto di carriera vedrai come staremo meglio, perché guadagniamo qualche euro in più e stiamo meglio. Ecco, intanto io mi gioco quella cosa per cui io dovrei teoricamente guadagnare la miglioria che sto escogitando, ed è gettare se stessi giù, di fatto surrettiziamente, senza rendersene conto, uno viene coinvolto in un grave rischio per se stesso. Ma tutto perché abbiamo assolutizzato un'idea, tutto perché abbiamo assolutizzato un'aspettativa. Come risponde il Signore Gesù a questa tentazione, che è fortissima in tutti noi, che è appunto collegata al voler fare qualcosa per risolvere le nostre tensioni? Sta scritto anche, dice Gesù, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Dobbiamo un po' capire esattamente cosa vuol dire non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Non farai che cosa? Il termine ebraico di questa citazione dell'Antico Testamento, perché questo che Gesù dice non è una frase nuova, è una citazione appunto, il termine ebraico è appunto provare, nel senso di saggiare, nel senso di palpare per capire di che materiale è, l'atto per cui una persona vuole come spremere qualcosa per vedere cosa ha dentro, è l'atto di verificare, infatti appunto mettere alla prova. Verificare Dio, vediamo un po' Dio come è fatto. Ecco, questa è la tentazione, cioè mettere in questione Dio e non noi. È come il bambino che fa i capricci per vedere se i genitori si piegano o no, per vedere di che pasta son fatti, ed è abbastanza saggio non cedere ai capricci perché il figlio sappia di che pasta son fatti i genitori, cioè di pasta solida. C'è chi è fatto di pasta di altro genere e i bambini a quel punto hanno una grande insicurezza quando non si risponde adeguatamente ai loro capricci. È una cosa logicamente un po' detta in maniera generalizzata, però la realtà è che l'attuale problema educativo tante volte è perché l'educatore viene messo in questione dall'educato, viene palpato, tastato, messo alla prova attraverso la trasgressione, e l'educatore non sa rispondere restituendo la prova, ovvero sia il problema non è mettere in questione l'educatore, ma educare l'educato, colui che deve essere portato avanti, per cui il centro deve restare su chi ha bisogno di aiuto, non su chi aiuta. Tante volte è così. È una cosa normale, bisogna avere pazienza nelle nostre relazioni umane, ma con Dio è veramente pericoloso. Perché? Perché non si può saggiare Dio. Gesù dice: ma non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Ma non perché è un divieto, perché è lesa maestà, perché non si fa, perché è brutto, ma come ti permetti? Ma Dio è Dio e tu sei tu. Non è questo il punto. Dio non ha questi problemi, Dio non ha le carenze affettive per cui resta offeso di un nostro atteggiamento. Il problema è tutto eminentemente, squisitamente nostro. Il problema è stare nella posizione della salvezza. E qual è la posizione della salvezza? Quella per cui la realtà obbedisca ai miei piani, allora io divento l'assoluto del reale, allora io divento quello che deve escogitare tutte le soluzioni. Il prossimo problema mi angoscerà, il prossimo problema mi schianterà nei miei limiti. E se io mi trovo di fronte a una cosa che non so capire, non so come funziona, e se io ho percezione vaga, legittima suspicione dei miei errori di lettura, ma sprofondo in una insicurezza, in una tragedia di terrore di errore. Perché? Perché di fatto il problema vero è chi comanda, chi conduce la storia. Perché noi non possiamo tentare Dio? Semplicemente perché è un atto inutile. Semplicemente perché è un atto destabilizzante per noi, non per Lui di certo. Ovvero sia, dal momento in cui ci mettiamo sullo stesso piano di Dio, per cui Dio mi deve dimostrare che è buono, Dio mi deve dimostrare che mi vuole bene, Dio mi deve dimostrare che questa volta si sta comportando bene, abbiamo aperto il cuore a una serie di ipotesi. Qualche volta Dio si sta sbagliando, qualche volta Dio gli è sfuggita di mano la situazione. Ma come possiamo campare dal momento in cui abbiamo accettato questa ipotesi? Ci parrà sempre a quel punto che gli sta scappando di mano la situazione. Dal momento in cui abbiamo preso in esame l'idea, l'ipotesi, la possibilità che Dio non stia governando la realtà, che ci sia un altro principio dietro la realtà che è caotico, che non ha senso, che Dio vada un po' a casaccio, che qualche volta si dimentichi, da quel momento in poi siamo in una insicurezza fondante, cioè destabilizzante alla radice. Vale a dire che noi abbiamo un problema. Il problema è che posizione prendiamo davanti a Dio rispetto alla nostra storia. Qual è la via della salvezza? Qual è la via della bellezza? Qual è la via della nostra stabilità autentica? Infatti qui noi abbiamo chiamato questa trasmissione certezze. Dobbiamo passare dagli azzardi delle nostre ipotesi alla certezza di cosa? Alla certezza della solidità di Dio. Abbiamo bisogno, di fronte ai nostri problemi, non di escogitare chissà che soluzione, ma di andare per la strada della fiducia, andare per la strada dell'abbandono in Dio, dell'appoggiarci sulla roccia ferma, della sua sapienza. Chi confida nel Signore è come il monte Sion, non vacilla, è stabile per sempre, dice un salmo. Questa è la strada della soluzione e su questa strada dobbiamo incamminarci. Allora noi abbiamo la sfida delle nostre problematiche e l'attrattiva, il fascino dei nostri progettini, di ciò che escogitiamo. Questo è da una parte il nostro polo attrattivo fondamentalmente autodistruttivo, perché alla fine rischieremo qualcosa di noi. assolutizzando i nostri progetti, butteremo noi stessi da un dirupo, da un'altezza, rischiando lo sfracellamento. Dall'altra parte, appunto, il Signore Gesù parla della verità del nostro rapporto con Dio. Dio non si mette alla prova, di Dio ci si fida. Perché? Allora, noi dobbiamo un po' capire che stiamo un po' seguendo questa avventura delle tentazioni in parallelo con la chiamata cristiana alle opere fondamentali che, peraltro, nella Quaresima vengono evocate sin dal primo giorno, dal mercoledì delle ceneri. Abbiamo visto che dobbiamo saper usare del digiuno per entrare in un sano rapporto con i nostri appetiti, cioè governare, non essere governati dagli appetiti, dalle pulsioni. Noi siamo chiamati nella vita spirituale anche al dono immenso, meraviglioso della preghiera, del metterci davanti a Dio. Questa preghiera porta a un altro aspetto fondamentale della vita religiosa, per esempio, che è l'aspetto dell'obbedienza. L'obbedienza che è la relazione filiale con Dio. Noi non dobbiamo pensare all'obbedienza muscolare, impositiva, dove io faccio le cose che non capisco perché Dio me le impone. Questa grottesca presentazione dell'obbedienza, o grottesca pratica dell'obbedienza da parte di chi crede che la vita spirituale possa andare avanti a forzature per mezzo di botte di obbedienza, ecco, questa non è l'obbedienza di cui stiamo parlando. Stiamo parlando della relazione filiale, della relazione con Dio che è fiducia, e la fiducia si esprime nel abbandonarsi ai suoi progetti, ai suoi disegni. La preghiera, se ne facciamo una strada di doverosità religiosa, se ne facciamo una via di devozione rassicurante della nostra coscienza, per cui dormiamo tranquilli perché abbiamo fatto tutte le nostre preghierine e formulazioni quasi magiche, dove ripetiamo sì formule evangeliche, ma in realtà le ripetiamo senza alcuna partecipazione interiore, perché stiamo facendo quello che è un dovere. In realtà stiamo assolvendo un compito. E beh, questa preghiera è una preghiera povera, 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 che non è veramente preghiera, è rassicurazione, è un dovere. Noi dobbiamo entrare nella preghiera vera, nel rapporto con Dio, nella intimità con Lui. Questa intimità non è semplicemente un esercizio di meditazione orientale o giù di lì, per cui noi facciamo tutta un'operazione di concentrazione su noi stessi, di percezione del silenzio, di entrare. No, la nostra preghiera è relazione. Noi dialoghiamo nella preghiera, non ci centriamo semplicemente su noi stessi, sapendo che però questo dialogo è profondo, è intimo, è lì, nella parte più seria del nostro essere, in quello che la scrittura sa chiamare cuore, sa chiamare pneuma, spirito. Di fatto è il nostro recondito, ma dove dialoghiamo con un altro, non con noi stessi, non facendo un'opera di semplice meditazione. No, noi facciamo un'operazione di apertura alla grandezza di un altro. Allora, qual è il punto? Abbiamo dei problemi e la tentazione in questione è quella di pensare una grande bella soluzione, scogitare e inventarsi chissà che cosa. E invece c'è un'altra strada. La strada è quella della relazione autentica con Dio, dove io di fronte ai miei problemi scopro cosa è in questo problema fidarmi di Dio. Una volta sarà non fare proprio niente, accettare il problema. Un'altra volta sarà invece muovermi e lavorare febbrilmente. Il problema è dove sta la mia relazione con Dio in questo fatto. Io non sono chiamato a dare il ritmo a Dio. Dio, grazie al cielo, me lo dà a me. Per la sua misericordia, per la sua generosità, sa indicarmi la strada per stare con Lui. Perché il problema vero è avere un buon rapporto con Dio nelle cose. È il vero problema di tutto. Se noi, nelle cose che viviamo, che facciamo, nelle sfide interiori ed esteriori che dobbiamo affrontare, siamo fondamentalmente soli, impazziremo dietro alla nostra povertà, dietro ai nostri limiti. Se invece i nostri limiti sono illuminati dalla paternità di Dio, noi scopriamo che essere poveri non è un vero problema. Il vero problema è non chiedere aiuto. Noi scopriremo che una difficoltà esistenziale non è il vero problema. Il vero problema è non viverla da soli, questa difficoltà. Sappiamo che la nuova traduzione della parte finale del Padre Nostro cerca di rendere quell'espressione difficilissima che c'è, che parla proprio della tentazione. Il Padre Nostro, questa preghiera delle preghiere, dobbiamo parlare della preghiera e questo facciamo. Ecco, il Padre Nostro termina con quella frase che abbiamo sempre detto: e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Non ci indurre in tentazione è il tentativo riuscito fino a un certo punto di rendere un'espressione greca che è difficile da chiarire. La nuova traduzione dice: non ci abbandonare nella tentazione. Di fatto ci consente di vedere meglio la dimensione del significato di quel testo. Il vero problema lì non è non avere tentazioni. Noi non possiamo chiedere a Dio di non avere tentazioni, perché le tentazioni non sono solamente dei problemi, sono anche delle occasioni, come è stato detto felicemente da saggi, sapienti, cristiani. C'è un bellissimo libro di Silvano Fausti, splendido commentatore delle scritture, Tentazione e occasione, è una bellissima lettura di tutta la realtà della tentazione, del peccato, come occasione d'amore. Certo, una difficoltà non è solamente il momento in cui rischio di cadere, è anche il momento in cui ho la possibilità di essere fedele, ho la possibilità di fare un salto di qualità. Le prove sono molto utili, ma non stiamo chiedendo di non avere tentazioni, cioè di non avere momenti difficili. Stiamo chiedendo di non essere soli in quel momento, perché l'uomo sa fare questa cosa così tonta, così stupida: pensare di risolvere da solo i suoi problemi. Questo lo facciamo continuamente. Questo è il nostro grave, grande problema. Che cos'è l'obbedienza a cui non sono chiamati solamente religiosi, ma ogni battezzato? Si chiama obbedienza della fede, come la definisce la lettera ai Romani nei suoi primi versetti. L'obbedienza della fede. La fede è fiducia in Dio. La fede è andare per le strade che Lui ci consiglia. Quella è l'obbedienza. Non un'obbedienza, ripetiamo, muscolare o violenta. Un'obbedienza fiduciosa, aperta. Perché se l'obbedienza è un atto semplicemente di spezzare la nostra volontà per fare quello che ci è stato detto, è un'obbedienza che non ci fa crescere. Possiamo farlo una volta, due volte, possiamo farla all'inizio del nostro cammino di crescita spirituale, perché siamo così ingannati che purtroppo chi ci guida ci può dare solamente delle indicazioni senza spiegazione, ma poi dobbiamo prendere possesso di quello che Dio fa con noi, perché si tratta di entrare in un rapporto bello, felice, laddove Dio mi dice una cosa, io lo so che è buono e che questa cosa è azzeccata, e piano piano anche il mio cervello si apre, perché questo è buono, e io capisco perché Dio mi ha detto questa cosa. Normalmente lo capisco piano piano, facendolo, spesso lo capisco dopo che l'ho fatto, comunque ne ho il sapore, so che è un problema di fiducia. Allora, l'obbedienza è la vittoria sulla solidizzazione della nostra progettualità, è l'apertura all'opera di Dio. Ed è qui il punto, cioè noi siamo di fronte ai nostri problemi e naturalmente ci parte la domanda: che devo fare? Cosa devo fare? Cosa posso fare? Io in questo momento dovrò fare qualcosa. Ed è lì che andiamo in ansia. Dobbiamo capire qualcosa di diverso. Perché il Signore Gesù dice: non tentare il Signore Dio tuo? Di fronte a un problema risolto in quella maniera così grottesca, che è quello di forzare le cose, perché fa così il Signore? Noi normalmente pensiamo alla nostra attività come il centro della storia. Quello che facciamo noi è quello che veramente muove le cose vanno avanti se ti muovi, se non ti muovi, cosa fai, cosa non fai. Ma il centro della storia è l'agire di Dio. Il centro della storia è la provvidenza. Non è la mia attività, ma la sua. Io non sono chiamato a vivere in una vita dove non me la son dato da solo. Non ho deciso niente della mia esistenza, però poi alla fine tutto obbedirebbe a me. Ma quando mai? Ma non è possibile. Io sono chiamato a interagire con le situazioni, a valorizzare le cose che mi succedono, a trovare il filo rosso della mia risposta all'iniziativa di Dio. Il problema qui è chi ha l'iniziativa in mano. L'iniziativa è nelle mani di Dio. Non ho bisogno di saggiare, tentare, tastare Dio. Mi devo lasciare saggiare, far crescere, far lavorare. La storia mi lavora, i fatti mi fanno crescere, la vita è sapiente. Tante volte i problemi che io voglio scansare sono proprio quelli che mi servono. Certi problemi li dobbiamo risolvere, è volontà di Dio che li affrontiamo e li risolviamo. Generalmente sono problemi risolvibili, per l'appunto, perché va da sé, è banale quanto dico. Ma tanti problemi vengono per risolvere noi, per crescerci dentro, per diventare adulti nella fede, per praticare l'obbedienza, la fiducia, per vedere l'opera di Dio. C'è il momento in cui uno si trova di fronte a qualcosa che lo supera, è più grande di lui. Tante volte la vita ci mette di fronte a cose in cui dobbiamo lasciarci lavorare da Dio. Dio è sapiente. Dio porta avanti la storia. Dio sa come cavare il bene pure dal male che gli altri fanno e che lui non gli ha dato il permesso di farci, perché Dio non ha mai dato a nessuno il permesso di peccare. Allora a noi addosso arriva del male, magari fatto da qualcuno, un male che non è nella volontà di Dio, ma Dio è così potente da prendere e farlo diventare una strada per la nostra crescita. Cioè restare saldamente ancorati al rapporto con Dio. La preghiera non è un dovere da assolvere, lo abbiamo fatto, cosa fatta, capo A? No, si tratta di vivere nella costante attitudine di orientamento a Dio, di stare in dialogo con Lui in ogni cosa che ci succede e nella preghiera concentrarci solamente su quello che però non deve smettere, non può smettere. Allora, qual è l'esercizio un pochino da fare per aprirci alla sapienza di Dio, al suo prendere iniziative per salvarci, per portarci, per farci crescere, per cui certi problemi li abbiamo troppo drammatizzati, erano un dono. Un po' ricordarci le cose che nella nostra vita ci sembravano sbagliate, ci sembravano una disgrazia e si sono rivelate un dono. Ce ne sono sempre tante da ricordare. Quante cose nella mia vita mi sembravano una disgrazia ed erano una grazia, mi sembravano un dolore, erano una crescita, mi sembravano un'ingiustizia, erano un momento di cambiamento. Lasciarsi cambiare, lasciarsi portare a una novità, a una dimensione più alta, più bella. Fare un bel elenco di tutte le volte che Dio mi ha sorpreso. Io ho rifiutato una cosa, mi sono lamentato, ho mormorato, e invece era una cosa buona. Quante volte succede? Praticamente succede quotidianamente. Se uno avesse sempre la percezione di quante volte Dio lo ha sorpreso con un piano più profondo, più saggio della propria schematizzazione, uno se lo avesse sempre nel cuore, sarebbe sempre allegro e sereno, perché di fronte alle cose che succedono direbbe: vabbè, ma tanto lo so che Dio sta operando. Dio sta operando, non c'è bisogno che mi prendo le mie iniziative, devo imparare a valorizzare le sue.
Grazie a Don Fabio Rosini per questa quarta catechesi del ciclo che sta proponendo in questo tempo di Quaresima. E ricordo che le trasmissioni di Don Fabio vanno in onda ogni sabato alle 21 e poi in replica la domenica alle 7 del mattino e alle 21. E sono disponibili on demand sul nostro sito radiovaticana.va/105 nelle sezioni I giochi dell'armonia e Orizzonte Meditazione. Da Monia Parente, grazie per averci seguito fin qui e buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
naufragare o approdare. Viaggio nell'antropologia biblica. Catechesi di Don Fabio Rosini per il tempo di Quaresima. Quarto incontro. Certezze.